Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Stivo Bertini, in onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10.30, solo su Radio Incontri.
Stefano Steve Bertini ai microfoni per questa prima puntata del 2019. Anno di nascita 1936, la leggenda del basket. Niente spiega il mistero di Wilt Chamberlain più di un aneddoto riportato da Paul Arizin, Hall of Famer e suo compagno di squadra ai Warriors quando si chiamavano Philadelphia. Paul, già nonno, aveva un nipote disabile, grande fan di Wilt Chamberlain. Quando il ragazzo seppe che il nonno aveva giocato con Wilt, gli chiese se potevano scrivergli e farsi mandare l'autografo. Paul disse che forse Wilt non si ricordava di lui, ma poi cedette alle insistenze del nipote. Wilt rispose in modo entusiasta e scrisse al nipote di Paul. Al 50° anniversario della NBA, quando sia Arizin che Wilt entrarono nella selezione dei 50 giocatori più forti, Paul andò all'All-Star Game con suo nipote. Wilt, vedendolo, prese personalmente la sedia a rotelle e lo portò dove si trovavano tutti gli altri grandi giocatori, facendo in modo che tutti firmassero il pallone che poi diede al nipote di Paul. Adesso facciamo subito una prima pausa. A voi Natalie Imbruglia con Want. In questo brano, la cantante australiana, naturalizzata britannica, augura all'ex marito di riuscire a proseguire la propria vita, proprio come ha fatto lei. E difatti la strofa I hope you get all that you want, cause I didn't, spero tu ottenga tutto ciò che vuoi perché io non l'ho ottenuto, è ripetuta più volte nel brano. A voi Natalie Imbruglia con Want.
Can you?
Will e Paul non erano amiconi nella NBA della fine anni 50, non che molti lo fossero di Paul, un carattere un po' chiuso, cresciuto nell'impresa di pompe funebri dei genitori, ma di Wilt un po' tutti lo erano, perché non si poteva non essere amici di Wilt Chamberlain. Wilt nacque a Filadelfia quasi 83 anni fa. Dopo un'infanzia difficile, in cui rischiò di morire di polmonite, crebbe precocemente, arrivando addirittura a 1,80 m a 10 anni. All'ingresso alla high school era quasi 2,10 m e grazie ad un incredibile atletismo imponeva la sua statura coniugata ad un'incredibile velocità ed una elevazione non comune. Wilt amava l'atletica, correva i 400 e gli 800, saltava 2 metri nell'alto e si dilettava nel getto del peso. Questo gli permise di non diventare il classico lungo, goffo e lento, ma di crescere armonioso e leggero, diventando la più letale macchina cestistica di sempre. Red Auerbach mise gli occhi su Wilt e gli chiese di fare un 1 contro 1 contro B.H. Bourne, il pivot di Kansas. Wilt vinse 25 a 10. Auerbach lo pressò per fargli frequentare una università del New England, perché a quei tempi esistevano i draft territoriali per giocatori universitari. Per cui, se un atleta frequentava un college entro 60 miglia dalla sede della squadra, poteva essere scelto da quella. Wilt non rispose, non potevi forzarlo a non fare nulla. Dotato di un carattere e di un'autostima infiniti fin da ragazzo, sapeva cosa voleva e non voleva impegnarsi in anticipo per una squadra. A Filadelfia non potevi parlare di basket senza pensare a Eddie Gottlieb, il boss dei Philadelphia Warriors, oggi Golden State, che mise gli occhi su Wilt alle scuole superiori, ma non poteva scegliere per primo in quanto i Warriors erano una buona squadra. Eddie allora propose di estendere il draft territoriale anche alle high school. Difficile dire se gli altri proprietari non fiutassero qualcosa o lo lasciassero fare, ma Gottlieb piazzò il suo colpo migliore e acquisì i diritti su Wilt. Nel 1957 perse la finale NCAA contro North Carolina e lasciò il basket universitario. Quell'anno Kansas giocò a Dallas, in un ambiente ancora segregato, poi a Oklahoma City, nelle stesse condizioni. Gli insulti del Sud furono un forte shock per Wilt, che si trovò per la prima volta in difficoltà. Ma nel 1958 Wilt non poteva entrare nella NBA, perché secondo le regole gli spettava ancora un anno di università. Abe Saperstein, il proprietario degli Harlem Globetrotters, lo prese per $50,000 e con lui fece una tournée che arrivò fino a Mosca. Quell'anno agli Harlem fece molto per la sua leggenda. Il pubblico europeo vide il più grande giocatore al mondo muoversi con una grazia ed una leggerezza inimmaginabili. Wilt poté per la prima volta uscire dagli States. L'anno successivo Gottlieb fece valere il suo draft territoriale e portò Wilt ai Philadelphia Warriors. Il tira e molla con Saperstein fu deleterio per l'amicizia fra i due grandi organizzatori del basket dei primi anni del Novecento. Abe non perdonò ad Eddie di avergli rubato Wilt. I rapporti fra Saperstein e Gottlieb erano sempre stati profondi, tanto che Washington Generals altro non erano che l'ultima incarnazione degli Sfas, la squadra degli ebrei di Filadelfia, campioni degli anni 20 e 30. Wilt entrò nella NBA con la delicatezza di uno tsunami, nessuno poteva marcarlo. Per giocare a Filadelfia prese in affitto un attico a Manhattan e si presentava alle partite dominandole. Aprì un nightclub ad Harlem, passava la maggior parte delle notti gozzovigliando e continuando quella frenetica sessuale che lo portò a calcolare di aver avuto almeno 20.000 donne. Nella vita di Wilt tutto è eccessivo, tutto è fuori dimensione. Le notti insonni non intaccavano la sua immensa capacità in campo, anche grazie ad una personale avversione ad alcol e droghe. Facciamo adesso la seconda pausa. Ascoltatevi Jennifer Lopez con Che esiste. Questo è il primo singolo di Jennifer Lopez ad essere estratto dall'album Como amo una mujer ed è cantato totalmente in spagnolo. Il singolo ha ottenuto un enorme successo in Svizzera, Spagna e Italia, dove ha raggiunto la posizione numero 8 fra i singoli più venduti del 2007.
Ayer los dos soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras. Porque en los ojos nos espiábamos el alma. Y la verdad no vacilaba en tu mirada. Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno. Porque una vez equivocarse es suficiente para aprender lo que es amar sinceramente. mañana no veré tu nombre escrito entre mis versos. No escucharé palabras de arrepentimiento, ignoraré sin pena tu remordimiento. Mañana olvidaré que ayer yo fui tu fiel amante. Mañana ni siquiera habrá razones para odiarte. Yo borraré todos tus sueños de mis sueños, que el viento arrastre para siempre tus recuerdos.
Nel 1961-62 Wilt tenne la media di oltre 50 punti a partita, giocando oltre 48 minuti a partita. Ma ancora più incredibile sono le sue 17 partite sotto i 40 punti e solo 2 sotto i 30. Il 2 marzo del 1962 a Hershey, Wilt segna 100 punti in una partita contro i New York Knicks, record tuttora imbattuto. In una serata felice ai liberi, segna 28 su 32, segnando 36 tiri dal campo. Non fu un record cercato o voluto, non c'erano però telecamere a riprendere. Ad un certo punto i Warriors capiscono che qualcosa sta succedendo e riforniscono Wilt di ogni possibile pallone. Allo scoccare del centesimo punto la folla si riversa sul campo, eccitata come se avesse visto l'atterraggio sulla luna. Negli spogliatoi Harvey Pollack scrisse un 100 a pennarello su un foglietto e lo diede a Wilt. Paul Vettis, un fotografo premio Pulitzer che aveva accompagnato suo figlio a vedere la partita, prese la macchina fotografica e scattò una delle foto più iconiche della storia del basket. Però Wilt non vinceva. I Boston Celtics del suo amico nemico Bill Russell sbardavano la strada est e i Warriors perdevano con loro infuocate finali di conference. Nel 1963 la squadra fu venduta ad un gruppo di investitori di San Francisco per $600,000, dopo che 10 anni prima Gottlieb l'aveva comprata per $25,000. Ma le cose non cambiarono nemmeno a ovest, tanto che Wilt chiese di tornare a Filadelfia, dove trovò uno squadrone, con Billy Cunningham e Al Greer. Paradossalmente Nate Thurmond, che lo sostituì ai Warriors, portò in finale proprio la squadra di San Francisco. La serie del 67 fu durissima, ma i 76ers vinsero, permettendo a Wilt di chiudere il conto personale con Filadelfia. I tempi stavano cambiando, nuovi centri entravano nella Lega, mettendo in dubbio la supremazia di Chamberlain. Dal canto suo, Wilt cambiò il suo gioco, diventò un difensore insuperabile, divertendosi a passare la palla. Nel 1968 vinse la classifica degli assist sfornandone ben 702, unico centro della storia. Alla fine di quell'annata, Wilt fu scambiato con i Lakers, che tra gli altri diedero a Filadelfia Darrell Imhoff, il centro che lo marcò, si fa per dire, la sera dei 100 punti. A Los Angeles, Wilt giocò con Jerry West, Gail Goodrich e Elgin Baylor, e perse una finale contro i Celtics nel 69, una contro i Knicks nel 70 e una finale di conference nel 71 contro i Bucks di un certo Kareem Abdul-Jabbar. La sua carriera cambiò, infortuni vari limitarono la sua atleticità e dovette modificare il suo gioco. Bill Sharman, l'allenatore del 1971, lo trasformò in un difensore in post basso. capace di far partire il contropiede grazie alla sua abilità di passatore. La squadra dei Lakers del 1972 è l'ultimo passaggio della leggenda per Jerry West. Lo straordinario playmaker della squadra americana Roma 1960, sconfitto in infinite finali contro i Celtics, agganciò il treno della vittoria in una delle ultime stagioni, vincendo ben 33 partite consecutive, record tuttora imbattuto. Il 1972 fu il canto del cigno della generazione entrata nella Lega all'inizio degli anni 60. Wilt farà ancora un anno, poi il ritiro, il contratto abortito con i San Diego Conquistadores della ABA e l'impegno per la pallavolo professionistica, in cui giocò e fu presidente della Lega. In una vita oltre i limiti come quella di Wilt c'è stato posto anche per il cinema, con la serie di Conan, al fianco di Schwarzenegger. Per la politica, era un repubblicano che votava per Nixon, e per una casa da mille una notte, in cui viveva con i suoi gatti e cani e dove conduceva le sue love stories. Che un uomo come lui morisse solo in un letto per un infarto è il finale meno atteso, ma non così sorprendente. L'uomo che aveva illuminato il mondo con la sua forza, il basket con record indistruttibili, rimorchiato un numero indefinito di donne, non lasciò nulla se non ricordi indelebili in chi lo aveva visto giocare contro e a favore. Dopo questa vita vissuta sotto i riflettori, qualcosa di Wilt rimane imprendibile. Nessuna donna che lo abbia amato si è sentita davvero riamata, come se Wilt fosse troppo impegnato a dare se stesso a quelli che lo circondavano. Un idolo, un dio dello sport fin da ragazzino, Wilt non deragliò mai, conciliando una vita insonne con una carriera sportiva da stella assoluta. Forse era troppo forte. Fu uno dei pochi che sostenne la grandezza che il talento gli aveva donato. Che abbia vinto solo due titoli non è importante, dato che i suoi numeri sono fuori da qualsiasi logica. Che lo abbia fatto godendo di ogni attimo della sua vita, trovando il tempo di spingere la sedia a rotelle del nipote di un suo vecchio amico, è la più grande domanda che abbia lasciato senza risposta. E adesso, prima dei saluti finali, ascoltiamoci l'ultima canzone di questa prima puntata del 2019, Anastasia con You'll Never Be Alone. Questo è il quinto ed ultimo singolo estratto dal secondo album della cantautrice statunitense Freak of Nature. A voi Anastasia con You'll Never Be Alone.
The world is changing and time is spinning fast. It's so amazing how you came into my life. I know it seems all hope is gone. I know you feel you can be strong. And once again, the story ends with you and I. And anytime you feel like you just can't go on, just hold on to my love, and you'll never be alone. We can make it through the fire. And
you
saluti finali. Prima vi ricordo le nostre frequenze radio 88.4 e 92.8 e poi vi do appuntamento a sabato prossimo con la seconda puntata di questo 2019 con Stefano Steve Bertini con Reflex Sport. Splendido fine settimana a tutti voi.
Reflex Sport, storie di sport, un programma a cura di Stefano Steve Bertini, in onda il sabato a mezzogiorno e in replica la domenica alle 14 e il martedì alle 10.30, solo su Radio Incontri.